quelli del fair play. Mi vorrebbe come lei. Io non ho cultura, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Buonasera a tutte e tutti, va ora in onda il Tappabuchi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Come tutti i lunedì dalle 18.30 alle 19.30. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, il numero di telefono è 06 49 17 50. E ricordiamo, lo facciamo sempre, che la radio non campa d'aria, e quindi per contribuire alla radio, alla sopravvivenza della radio, basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info, alla sezione sostieni ci sono tutte le modalità con cui contribuire alla vita della radio, alla vita economica. Per tutto il resto bastano telefonate e i contatti che quotidianamente ci sono. E normalmente, insomma, andiamo in onda dopo la trasmissione d'impatto. Oggi però non è andata in onda perché purtroppo gli tocca lavorare. Sapete, insomma, che essendo venendo dalla provincia, insomma, è tempo di vendemmia, e quindi questa settimana purtroppo per loro gli tocca lavorare, e quindi mandiamo un saluto ai vari compagni che stanno vendemmiando. Nella trasmissione di oggi volevamo sentire, insomma, è stato fatto abbondantemente dalla radio nelle settimane precedenti, i compagni di Pomigliano, perché finalmente, insomma, ogni tanto abbiamo anche delle buone notizie. Sicuramente la sentenza della Corte di Appello di Napoli, insomma, che ha reintegrato i 5 licenziati di FCA, è sicuramente una buona notizia. Al momento non riusciamo a metterci in contatto, ci proveremo durante la trasmissione per alcune valutazioni di tutta la vicenda e soprattutto, insomma, sicuramente per segnalare che un buon segnale arriva da questa sentenza. Dopodiché molte cose non cambieranno, se non con i rapporti di forza, e essendo al momento del tutto sfavorevoli e senza, non si lavora per costruire diversi rapporti di forza, la legge si modificherà ulteriormente, perché poi, insomma, alla fine questo reintegro è stato possibile perché i contratti erano stipulati prima del Jobs Act. Attualmente quindi una reintegra del genere non sarebbe possibile, quindi questo sicuramente va segnalato. Non siamo mai stati per la rivendicazione dei diritti, insomma, sappiamo benissimo che la legge è semplicemente il rapporto di il risultato dei rapporti di forza, e quindi sono mutevoli. Al momento sono ampiamente sfavorevoli, non esiste una legge giusta di per sé, insomma, una legge naturale, just naturalismo ormai è abbondantemente superato, quindi sono solamente i rapporti di forza che possono portare a mutazioni, e al momento purtroppo le stanno portando tutte in un'unica direzione. Abbiamo visto anche notizia recentissima di come poi il governo italiano vada all'estero vantandosi del basso costo del lavoro e con questo andando a elemosinare finanziamenti esteri, portando questa come giustificazione. È un processo che è in atto da molto tempo. Mi ricordo che da questa trasmissione ne abbiamo parlato almeno due governi fa, insomma, una cosa che hanno fatto sia Monti che Letta, quella di andare in giro anche in Asia a vantarsi delle riforme del lavoro e quindi dell'abbassamento del costo del lavoro. Uno dei vari problemi che gli investitori stranieri paventavano nel corso degli anni passati era quella che la legge italiana, la lunghezza dei processi fosse un problema. A noi questo non sembra, perché, insomma, parliamo del Tribunale del Lavoro, spesso c'è una tendenza chiaramente a favorire le esigenze padronali. Questo è abbastanza visibile, insomma, è vissuto sulla pelle di tutte e tutti, e tutto ciò che la legge ha prodotto negli ultimi anni va in questa direzione. Quindi sicuramente salutiamo questo risultato della reintegra per i 5 licenziati, però abbiamo ben presente che la tendenza purtroppo è tutt'altra. Quindi successivamente proveremo a metterci in collegamento e iniziamo la rassegna stampa, cioè parlando di alcuni articoli che abbiamo trovato e ci sono sembrati interessanti, parlando della questione di genere collegata al lavoro. Abbiamo visto che, insomma, gli attacchi non incredibili, perché, insomma, non è che uno si aspetta nulla di strano del Papa recenti sulla teoria del genere. Vabbè, lasciamo stare queste cose per occuparci invece di cose che poi, insomma, alla fine sono il prodotto di tutto ciò, e lo andiamo a fare leggendo un articolo che prendiamo dal Corriere della Sera, un articolo a firma di Silvia Morosi del 1 ottobre, che a me personalmente ha lasciato veramente sconcertato, e non capisco come sia possibile una cosa del genere. La segretaria lo accusa di violenza, ma il sesso era nel contratto. L'imprenditore è stato assolto da un tribunale spagnolo dall'accusa di violenza o intimidazione sessuale. Nell'accordo inizialmente raggiunto per 4.000 euro al mese figurava il requisito, messo tra virgolette, che due mantenessero relazioni sessuali quando richiesto. Non c'è stata nessuna violenza perché le prestazioni sessuali erano previste dal contratto sottoscritto da quella che era indicata come segretaria personale, anche questo messo tra virgolette. Insomma, era una vera e propria mansione, come fissare appuntamenti e rispondere alle telefonate. È quanto ha deciso un tribunale di Alicante, città nel sud della Spagna, che ha assolto un imprenditore accusato dalla collaboratrice di violenza o intimidazione sessuale. La procura, al contrario, chiedeva per l'uomo una condanna a 6 anni di carcere per aggressione. La corte spagnola, riferisce La Vanguardia, che ne dà notizia, ha dimostrato che dimostrato ci sembra una parola forte, insomma, ha portato come valutazione che nell'accordo di lavoro inizialmente raggiunto fra l'uomo e la sua segretaria per uno stipendio di 4.000 euro al mese, facciamo presente come insomma si insista su questo dato dello stipendio, figurasse il requisito che i due mantenessero relazioni sessuali quando richiesto dal datore di lavoro. Nel colloquio per l'assunzione, l'imprenditore aveva indicato che il posto offerto, rileva il tribunale, era di segretaria personale e che le condizioni prevedevano che mantenesse relazioni sessuali quando lui lo richiedeva, condizioni accettate dalla denunciante. I due hanno avuto incontri sessuali per un mese e poi la donna aveva denunciato il datore di lavoro. La sua versione è stata ritenuta però di scarsa credibilità dalla corte. Ora, leggendo l'articolo, io sono in grossa difficoltà perché non saprei veramente da dove iniziare a commentare questa sentenza. Innanzitutto, che tutto ciò possa essere messo su un contratto e ritenuto valido mi sembra veramente strano, questo in termini puramente formali, volendo prescindere da tutte le considerazioni. Poi c'è un'altra considerazione che mi salta, insomma, abbastanza violentemente agli occhi, il fatto che qui, prescindendo da tutto, volendo ignorare tutto quello che le varie implicazioni, qui si parla di violenza e non, è come se un contratto, secondo la Corte, autorizzasse alla violenza. Non è dimostrato che non c'è stata violenza, semplicemente sembra che, essendo scritto nel contratto, si possa tranquillamente anche effettuare della violenza. Insomma, tutto questo. Poi però ce lo dobbiamo ricordare quando si cantano le lodi della cultura occidentale portatrice di valori superiori anche nei confronti di del terrorismo islamico, che e di quanto poi insomma il ruolo della donna da quel punto di vista viene strumentalizzato e viene portato ad esempio come insomma nella società occidentale sia molto diverso. Tutto questo stabilito insomma in sede contrattuale e certificato da un tribunale della cattolicissima Spagna ci sembra qualcosa di veramente incredibile. Io ripeto, sono veramente in difficoltà a commentare un articolo del genere, insomma, mi sembra quasi non vero, cioè, faccio fatica a credere che sia vero, ma purtroppo lo è. Rimanendo sempre in tutt'altro tema, cioè tema no, il tema rimane lo stesso e potrebbe anzi avere anche delle implicazioni, però cambiamo argomento e si parla degli assistenti digitali, perché anche qui insomma un articolo del Corriere della Sera a firma di Letta Parangeli, che anche se poi questa notizia è stata riportata da tutti i giornali, c'è una ricerca sul perché tutti gli assistenti digitali hanno una voce femminile. Si parla di Cortana, Siri, Alexa, sono gli assistenti che ad esempio a Google o Apple, quando insomma ormai si ha la possibilità di fare delle domande e ricevere risposte da una voce, e questa voce è immancabilmente femminile. E allora andiamo a leggere l'articolo. Vengono interpellate tante volte al giorno e sono stati dati nomi di donna anche a suggellare una certa confidenza, e i nomi sono Siri, che è un nome nordico insomma che vuol dire vittoria, quindi in voga la vittoria in norvegese, comunque in lingue scandinave. Alexa, che pare sia un richiamo ad Alexandra, Cortana, insomma sono questi, sono sempre immancabilmente femminile. E ad esempio ci dice che Siri ha con l'aggiornamento ultimo ha un'alternativa anche di voce maschile, però non è l'opzione predefinita, quindi si parte da un assistente femminile, poi chi volesse lo può anche modificare. E quindi insomma l'equazione assistente uguale donna è più radicata del previsto e sembra trovare radici diciamo nella notte dei tempi, che vediamo confermate dalle più avanzate industrie tecnologiche. Nel 2011 il professore dell'Università di Stanford, Clifford Nass, disse alla CNN che è molto più facile trovare una voce femminile che piaccia a tutti rispetto a una voce maschile che metta tutti d'accordo. Ora, se questo è vero, probabilmente sarà vero, bisognerebbe anche interrogarsi sul perché. È un fenomeno ben conosciuto che il cervello dell'essere umano sia strutturato per apprezzare le voci femminili. Quindi io non so se è strutturato fisicamente o sia comunque una qualcosa di culturale. Poi ci sono altre ricerche fatte anche dal MIT di Boston nel 2015 che ha illustrato come la capacità persuasiva delle macchine nell'interazione con gli umani è concentrata su un unico fattore, il genere. Infatti i soggetti che insomma, si sono sottoposti a questa ricerca dovevano rispondere al delle richieste e poi compilare un questionario. Quello che è emerso è che gli uomini donavano molto più volentieri ai robot di genere femminile, mentre le donne hanno mostrato preferenze meno nette. E in entrambi i casi i robot di sesso opposto sono stati indicati come più affidabili, credibili e coinvolgenti. E quindi insomma ci si pone di fronte a questa associazione tra la voce femminile e l'assistenza, un fenomeno di certo non nuovo, abbiamo avuto modo di sperimentare e descrivere tante volte occupandoci di call center da tanti anni. Insomma, ho visto e sappiamo come la maggior parte di chi lavora nei call center sono operatrici, nella misura più o meno del 70%. Proprio vengono richieste donne sicuramente perché per tutto quello che è stato detto fino adesso, di una richiesta quindi di un lavoro di cura, quindi dell'essere più disponibili secondo insomma i dettami culturali. E poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, che tutto ciò, e per esempio questo in Adesi Almaviva è stato visto abbastanza chiaramente, come è molto più facile dare degli stipendi bassi a delle donne, anche qui non scopriamo nulla di nuovo, insomma la disparità salariale è qualcosa che è presente in tutto il mondo, quindi a dare stipendi molto bassi con la implicita giustificazione del fatto che comunque lo stipendio a casa lo porta il marito, il compagno o comunque la figura maschile. Quindi anche da questo punto di vista nulla di nuovo. E, nell'articolo viene anche intervistata Roberta Bartoletti, che è docente di sociologia della cultura e sociologia dei consumi dall'Università Carlo Po di Urbino, che ci dice che ci sia uno stereotipo di genere classico per cui un lavoro di assistenza a supporto della vita quotidiana degli utenti sia tipicamente un lavoro da donne. E dice che anche se si sono realizzati delle variazioni, dei mutamenti insomma, nella società, tutto ciò comunque persiste e mantiene una certa resistenza, e sappiamo benissimo che insomma anche nei lavori di casa tutto ciò rimane molto forte, nei lavori di domestici e di assistenza, e quindi anche nell'epoca ipertecnologica qui si fa un paremone, nel senso, si dice che si sembra che ci si debba esporre al rischio dell'effetto Mad Men, le donne non pensassero a ruoli dirigenziali e semmai avessero l'ardire di farlo si armassero di santa pazienza, tanto in quelle sono brave, e di carriere intise di pregiudizi e di equivoci. Poi insomma, c'è tutto il discorso su, poi, sul ruolo maschile che può essere interpretato tranquillamente da alcune donne, dopodiché l'articolo è in un'ottica di parità dentro un certo tipo di ruolo che probabilmente chi è all'ascolto della radio vorrebbe comunque respingere. E, quindi ci dice che l'articolo finisce che le voci femminili degli assistenti vocali possono essere viste da una duplice prospettiva: da un lato una divisione tradizionale dei compiti, che certi lavori li svolgano meglio degli uomini per la loro capacità di contaminare i piani e sfere della vita professionale e relazionale, quindi bene che si possano scegliere anche voci maschili, sebbene ora sarebbe ora interessante osservare che tipo di scelte faranno gli utenti. E qui insomma rimane forte la divisione di genere nel mondo del lavoro. Adesso andiamo a una pausa musicale e nel frattempo cercheremo di metterci in contatto con i compagni di Napoli, di Pomigliano. Pronto?
Pronto.
Ci senti? Perfetto, siamo riusciti a stabilire il collegamento. Pronto? Allora, pronto?
Sì, ti sento bene, ti sento.
Sì, perfetto. E, come detto, siamo già in collegamento con Mimmo, uno dei cinque reintegrati, insomma, abbiamo dalla radio. Dalla radio, insomma, ci siamo sentiti molte volte e volevamo, insomma, un commento, una delle considerazioni in seguito alla sentenza della Corte d'Appello che vi ha reintegrati e quali sono le prospettive, che di certo, insomma, la lotta non finisce qua, questo lo sapete voi meglio di tutti.
Non sento bene.
Pronto? Sì, ci senti?
Adesso sì, se...
sì, perché sì, allora noi ti sentiamo bene. Tu ci senti?
Va bene.
Pronto?
Sì, non ti sento bene.
Allora provo a richiamarti.
Va bene, ok, sì, va bene, dai. Ciao.
Pronto, ci senti?
Piano.
Pronto?
Pronto? Mi
sì,
senti?
Sì, sì, adesso ti sentiamo. Oh. Allora, allora, dicevamo che insomma, ci sentiamo dopo la sentenza di reintegrazione della Corte d'Appello di Napoli, che vi ha reintegrato a tutti e cinque, e quindi ti chiediamo innanzitutto un commento sulla sentenza e quali sono le prospettive di una lotta che di certo non finisce qui anche.
Ma io non sento, mi dispiace, ma non sento.
Pronto?
Non ti sento bene, non sento le domande. Se mi fai una domanda più chiara, non riesco a sentire.
Sì, no, volevamo delle considerazioni sulla sentenza.
Ovviamente è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto una battaglia passando giornate intere a dormire in macchina per la strada. Abbiamo deciso di affrontare macchioni a viso scoperti a testa alta. Abbiamo fatto mettendo a repentaglio anche, diciamo, la nostra vita privata, la nostra vita sentimentale con i nostri figli, ma perché non c'era altra strada, non c'era una strada favorevole per una scorciatoia, e ci siamo andati fino in fondo. L'abbiamo fatto tentando alla fine di fare anche un appello per la libertà d'opinione, no? Perché noi siamo stati licenziati per aver messo un manichino davanti all'ingresso della fabbrica con il viso di Marchionne, no, ma l'abbiamo fatto solo per denunciare un suicidio di una nostra collega, Maria Baratto, avvenuto 4 giorni prima, mentre 40 giorni prima ancora ce n'era stato un altro nostro compagno, Peppe De Crescenzo, si era suicidato mettendosi un cappio a collo nella sua camera da pranzo. Detto questo, abbiamo fatto quella iniziativa perché la stampa non diceva niente, la politica era assente dai problemi reali degli operai. Abbiamo denunciato quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, un reparto confine, il piano Marchionne, no? che viene a Pomigliano, decide di espropriare dalla fabbrica 316 operai più sindacalizzati, quelli con ridotte capacità lavorative, e li sposta in un reparto confine. E questo a noi non ci è andato giù, non è andato giù ai lavoratori, e si è fatta una battaglia che è durata 2 anni e mezzo. Oggi, dopo 2 sentenze negative al tribunale di Nola, no? Lei sa, immagine alla Fiat, ritorno al terrorismo, come dice il De Luca Tamaio, il grande professore avvocato della Fiat. Beh, sono tutte accuse che poi sono cadute alla Corte di Appello di Napoli. La grande mobilitazione, diciamo, della parte democratica di questo paese, come Monio Vadia, Ascanio Celestini, Henry De Luca, lo stesso sindaco di Napoli Luigi De Magistri, si sono messi attorno agli operai, a quelli che di fatto non hanno una tessera di un partito, e l'abbiamo fatto con la nostra forza. Siamo entrati nella casa di Francesca Fornario, una giornalista di Radio Rai 2, che non gli avevano rifatto il contratto perché si era rifiutata quando il nuovo direttore gli aveva imposto di non fare più satira contro Renzi, contro il governo. Beh, c'è stata una mobilitazione attorno a noi, una mobilitazione di centinaia, di centinaia, di centinaia di persone.
Sì,
non a caso oggi stiamo andando a casa e siamo stati invitati stasera a casa di Marcello Colasurdo, se tutti lo conoscono, uno dei tezzi che vuole fare festa con noi. Stiamo andando a casa sua, ieri siamo stati a Roma a fare un'assemblea. Beh, noi la battaglia l'abbiamo fatta.
Sì. Sicuramente, e l'avete anche vinta, questo, insomma, perché con le pochissime vittorie che ci sono in giro, queste vanno giustamente celebrate e devono servire per tutte e tutti, anche perché se non lo raccontiamo noi, non ce lo raccontiamo. Abbiamo visto che sui mezzi di informazione la notizia ha avuto pochissimo spazio, quando invece si dà spazio magari al maglioncino di Marchionne e a cose del genere, piuttosto che all'importanza di una sentenza del genere.
No, vabbè, questa sentenza ormai fa scuola, fa storia, all'incontrario, mentre prima Marchionne voleva licenziarci e far passare questa sentenza, no, annientare qualsiasi diritto di opinione, di libertà di critica, non solo all'interno della fabbrica, ma parliamo che la nostra iniziativa è stata fatta all'esterno dei cancelli della fabbrica. La dice lunga. Oggi possiamo dire che c'è qualche diritto in più conquistato con la lotta, conquistato con la mobilitazione, conquistato con la forza, diciamo, di una parte intellettuale, no? Che si è schierata, diciamo, e non è facile far schierare parte di intellettuali cioè c'è stata la forza dell'operaia a tirarsi dietro questa parte di intellettuali. Per noi è una vittoria forte, una vittoria che sentiamo tutte le mattine sulla nostra pelle, sul nostro fisico. C'è la gente che ci firma, ci dà gli auguri, addirittura ieri, quando siamo andati a ritirare un computer rotto, un negoziante ha detto: siete una speranza, siete quella lampadina. Cioè, noi che ci facciamo illusioni, perché la battaglia è ancora lunga, però beh, qualche vittoria dopo tanti anni di lotta, ma fatta dal basso, no? Per noi è importante dare questo segnale.
Sì, quello sicuramente è importante per voi, ma per tutti e tutte quelle che seguono, insomma, la vostra vicenda, che veramente va avanti da anni, insomma, non è neanche il primo licenziamento, insomma, ribadire.
No, abbiamo fatto di tutto. Chi conosce la nostra storia, io sono stato una settimana su una gru a Piazza Municipio, sono risalito su una ciminiera a 95 metri di altezza a Bagnoli, cioè siamo stati addirittura davanti dal Presidente della Repubblica quando si è insediato Mattarella, abbiamo fatto picchetti, abbiamo occupato una stanzetta, la nostra storia la sanno chi ha sostenuto questa resistenza che viene da 10 anni, la conoscono bene, no? Siamo stati licenziati 8 di noi per aver per aver denunciato un contratto nazionale che ti portava quattro spiccioli in tasca. Cioè nel 2006 fummo licenziati 8 di noi, io fui licenziato in una concessionaria, cioè ho 4 licenziamenti con 4 reintegri. Beh, la nostra storia è questa. Ovviamente oggi la conoscono un po' tutti, perché c'è stata anche la stampa ha dovuto non dirle queste cose, è arrivato il momento che poi qualche giornale ha dovuto parlare e metterla su pagina nazionale. Beh, oggi siamo contenti per gli altri, siamo contenti soprattutto per Maria Baratta e Peppe De Crescenzi, per quei tanti operai che si suicidano perché le 700 euro al mese, la cassa integrazione a 0 ore ti comporta ad avere disagi familiari, sociali. Abbiamo questa vittoria, la dedichiamo soprattutto a chi soffre e gli vogliamo dare un respiro, qualcosa di più grosso che si può fare, si può vincere, si può tentare, no, di migliorare le condizioni in questo paese. Noi abbiamo difeso l'articolo 21 della Costituzione, un pezzo della Costituzione, no? L'articolo 21 dice libertà di opinione. Noi abbiamo difesi a denti stretti, a testa alta, con la nostra forza, con le nostre debolezze, e ci siamo riusciti.
Sì, diciamo che poi il grosso, almeno personalmente, se penso alla vostra vicenda, è proprio il segnale che, nonostante la forza del nemico, perché insomma stiamo parlando di quella che è nell'immaginario l'azienda più potente d'Italia, insomma, da decenni, se non da più di un secolo, e voi con la mobilitazione, con la lotta, siete riusciti a ottenere una vittoria, e questo, diciamo, è un segnale fortissimo che deve diventare patrimonio per tutte e tutti.
No, io mi senti?
Sì, sì.
Io voglio raccontare su una cosa. Siamo stati l'altro ieri a Roma in un'assemblea. Un operaio ci ha detto: ma dimmi una cosa, ma noi 300 di noi stiamo lottando, abbiamo lottato davanti ai cancelli, abbiamo fatto rizzetti, però abbiamo perso. Voi cinque di voi, io ho detto: guarda, prima di tutto noi non eravamo cinque, ma io sono convinto che la prima cosa, e te lo dico francamente, voi avete perso perché eravate in 300, ma poi c'era CGL e CISL e UIL che sono saliti a fare la trattativa e vi hanno venduto. Cioè noi questa battaglia non l'abbiamo delegata a nessuno, cioè l'abbiamo portata avanti noi cinque insieme agli altri, ma non abbiamo mai delegato a nessuno la nostra vicenda. Quindi tutte le iniziative, tutto il piano, no, la strategia di questa lotta l'abbiamo decisa insieme agli altri, ai collettivi di Napoli, al collettivo di Pomigliano, a qualche compagno dei disoccupati di Acerra che ci ha sostenuto in questa battaglia. E io stamattina facevo un po' su Facebook, mandavo un po' di saluti a chi ha sostenuto, e ho detto: mamma mia, ma quanti ne eravamo? Cioè noi in questo percorso non ci eravamo accorti che ne eravamo arrivati in centinaia, no, a sostenere questa battaglia. E per noi è grossa, cioè noi questa battaglia, io lo ripeto, da soli non la potevamo vincere.
Perfetto, sì, mi sembra proprio il quadro che hai fatto è perfetto. È caduta la linea, provo a rimettermi in collegamento.
got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my neck.
Eccoci di nuovo in voce, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Non siamo riusciti a rimetterci in collegamento con Mimmo, evidentemente ci sono, non so se gli si è spento il telefono o altro, comunque non è più raggiungibile. Comunque è abbastanza chiaro quello che ci ha detto, soprattutto l'indicazione di non delegare, di prendere in prima persona gli oneri e i pochi onori, ma soprattutto gli oneri della lotta, e quindi non delegare soprattutto CGIL, CISL e UIL, che insomma è una certezza di fallimento, e quindi questa come a dimostrazione insomma che ci sono delle possibilità, non diciamo speranze, è una parola che magari non ci piace, però ci sono delle possibilità di ottenere dei risultati con la lotta, diciamo questo è il segnale più grande che ci arriva da questa sentenza. Quindi insomma abbiamo sentito che andavano giustamente a festeggiare, e ovviamente ci sembra del tutto meritato. Insomma abbiamo sentito anche di come poi ci sia un territorio delle relazioni in cui tutto ciò rappresenta un esempio che va al di là di chi lavora in quel posto, ma a chi vive quelle condizioni, e sappiamo che ormai quelle condizioni le viviamo sempre più tutte e tutti, e il modello insomma Marchionne si è fortemente imposto in tantissime imprese, il Jobs Act ormai è diventato legge, e la tendenza è sempre a peggiorare le condizioni materiali, l'attacco ai contratti nazionali di lavoro, la tendenza sempre più a dei rapporti tra virgolette, lo diciamo, liquidi, come piace raccontare, quindi dove non è che esista più il padrone e il dipendente, ma dove ognuno autonomamente si mette in collegamento, magari utilizzando gli strumenti tecnologici, e presta la sua attività quando ci vogliono far credere, quando vuole, negoziando, quindi decidendo quanto guadagnare, tutto autonomamente, quando sappiamo benissimo che è soprattutto con i nuovi mezzi tecnologici, un controllo sempre più stretto delle modalità di lavoro, e una produzione sempre più all'estremo, cioè ormai si va verso un lavoro a cottimo mascherato da tutte le innovazioni tecnologiche, per cui neanche si ha la consapevolezza di lavorare a cottimo, ma ci si illude di essere proprietari di se stessi e del proprio destino lavorativo, quando in realtà si è fortemente dipendenti dal punto di vista neanche salario, insomma delle minime entrate, e della possibilità insomma di avere dei soldi che poi servono a vivere, molto legati dalle volontà altrui, se non da gli andamenti sempre più volatili e volubili del mercato. Prima di concludere la trasmissione, rimaniamo sempre in un tema simile, lo facciamo con un articolo, abbiamo preso da un sito francese, scusate la pronuncia, ma io il francese non lo so, Revolution Permanente, che è il sito della corrente comunista rivoluzionaria del NPA, e traduco insomma un po' all'impronta, e ci parla, e anche qui parliamo di un processo, ed è il processo di Air France. E non so se vi ricordate il caso della camicia strappata che tanta eco ebbe un paio di anni fa, dove insomma ci fu questa sollevazione, questa sì a livello mediatico enorme, in cui veniva dato risalto alla barbarie dei lavoratori di Air France. Insomma, c'è stato il processo, viene definita insomma la giustizia, il caso della giustizia strappata, e tutto ciò è stato occasione per il patronato e per i mass media, che su questo ovviamente non ci sorprendiamo, di una vera e propria campagna di denigrazione, di odio, fortemente, insomma proprio un disprezzo di classe esplicito. Alla fine le condanne sono richieste al pubblico ministero sono state anche leggere, tutto sommato, rispetto non ai fatti, che per noi ovviamente non hanno nessuna condannabilità, anzi, però diciamo che nell'ottica del processo sono stati richiesti dai 2 ai 4 mesi, comunque con pena sospesa e 1000 euro di multa, quindi vogliamo, cioè, nulla di estremo da un certo punto di vista. Dopodiché però i termini utilizzati, insomma tutto quello che è stato costruito in questo processo, ci fanno vedere come insomma i lavoratori sono stati definiti canaglie, orde selvagge, e ricordiamo che ci sono 2900 dipendenti condannati alla disoccupazione, e insomma in questo articolo ci dice che insomma gli aggressori erano ovunque tranne sul banco degli imputati, e questo insomma è sempre bene ricordarlo, anche perché poi stiamo parlando di nulla, insomma in un mondo lavorativo dove si muore ogni giorno sul lavoro, insomma una camicia strappata fa veramente ridere. L'articolo ci fa presente di come il processo sia stato particolarmente veloce, e anche questo è indicativo, ci ricorda che insomma in Francia ci sono una serie di processi con imputati eccellenti come Sarkozy, Dassault, Balkany e la Total, che invece sono molto molto lenti, e quindi anche qui si evidenzia come la giustizia abbia due velocità. Anche qui lo ripetiamo, nulla di sorprendente. E insomma si insiste in questo articolo sul fatto che tutto ciò che il pubblico ministero ha vomitato nella sua ringa sia un chiaro messaggio politico, e in cui si è tentato proprio di umiliare, insultare e dare un messaggio a tutti e a tutti, rispetto ai lavoratori e anche alla CGT, un messaggio alla CGT di diverso tipo. E si dice che insomma tutto, diciamo, la mobilitazione non è stata una azione sindacale, ma opera di delinquenti e teppisti, che la CGT è stata strumentalizzata, su questo poi torneremo, e che insomma hanno fatto vedere delle immagini in cui veniva descritto uno sciame, una massa, un'orda, quindi manifestanti che erano una specie di trance collettiva, e quindi i media mainstream si sono facilmente prestati a ripetere tutto ciò e a diffonderlo ampiamente. Anche la gestione insomma di Air France non è stata da meno, anzi ha calcato la mano, e si è parlato addirittura, e hanno avuto il coraggio di dire insomma questa mobilitazione ha ricordato la barbarie nazista. E infatti proprio gli avvocati di Air France hanno proprio fatto un confronto leggermente velato tra CGT e la barbarie nazista, e hanno definito i partecipanti alla manifestazione del 5 ottobre c'è scritto tra virgolette orda di animali selvatici, ed è un riferimento che probabilmente noi non capiamo, ma in Francia probabilmente è molto più facile collegarlo. È un riferimento alla guerra nella ex Jugoslavia. E quindi, cioè, poi c'è un attacco alla CGT che è venuta meno al proprio ruolo di mediazione, che quindi non è stata in grado, poi il messaggio alla CGT è questo, non è stata in grado di controllare i manifestanti. Questo insomma è il ruolo che pubblicamente hanno i sindacati confederali d'Italia, tanto più in Francia, dove magari qui si tende a esaltare a spada tratta, non conoscendo bene la situazione, però insomma non è che la CGT sia particolarmente avanzata, e infatti gli viene ricordato che insomma il proprio compito non è quello di favorire questo tipo di mobilitazioni, ma in generale di non favorire mobilitazioni, perché non ci sia mai stato nulla di strano in quella mobilitazione. E quindi insomma questo articolo ci porta a una descrizione che poi ci ricorda anche tutto ciò che per chi ha letto La teppa all'assalto del cielo veniva illustrato, insomma, anche riferimento al 77, alla Comune di Parigi, insomma, tutte le volte che qualcuno cerca di non sottostare ai voleri del padronato di qualsiasi tipo e non sottostare neanche alle indicazioni di chi in teoria dovrebbe controllarlo, viene additato come barbaro e addirittura insomma si allardire di definirlo nazista. Tutto ciò insomma in paesi dove si muore sul lavoro, e dove abbiamo visto che insomma in Spagna, un articolo abbiamo letto precedentemente, si può scrivere in un contratto di lavoro che la segretaria deve sottostare ai desideri sessuali del datore di lavoro. Insomma, questo è il quadro che ci viene prospettato, ed abbiamo visto anche lo scarsissimo risalto che è stato dato dai media mainstream su il reintegro dei cinque di Pomigliano. Io insomma, mi sono fatto un giro appena ricevuta la notizia, e nessuno dava la notizia, e immaginate, insomma, lo sapete benissimo, quante stupidaggini venivano riportate sulle prime pagine online, nonché poi insomma forse la produzione cartacea è leggermente diversa. Comunque insomma lo spazio meritato non è stato sicuramente dato alla notizia. Prima di chiudere, molto velocemente segnaliamo un articolo che ci è stato suggerito da una compagna, un articolo del The Guardian che ci informa di una partnership sull'intelligenza artificiale raggiunta da Google, Facebook, Amazon, IBM e Microsoft, non Apple, che proseguirà per conto suo. Questa è la sua politica di andare davanti da sola anche rispetto a cose del genere. Ci viene detto che tutto ciò non sarà un'organizzazione dedicata a un'attività di lobby verso i governi, ma già il fatto che è la prima cosa che dicono è indicativa in sede di presentazione, ma che vogliono condurre delle ricerche e vogliono anche dedicarsi a settori collegati come l'etica, l'equità e l'inclusione, la trasparenza, la privacy, e capiamo bene quanti rischi si celino in tutto ciò. E la cosa più interessante di questo articolo, oltre alla pericolosità che ci sembra di intuire possa scaturire da questo accordo, è che quello che viene descritto come un passo decisivo per il futuro, e su questo magari non abbiamo grosse remore, non fatichiamo a credere che tutto ciò porterà a dei grossi mutamenti, è tutto in mano di grosse corporazioni a cui gli stati stessi spesso delegano il controllo della tecnologia e l'utilizzo, e con tutte le implicazioni e i pericoli che tutto ciò comporta. Ovviamente sì, hanno anche il coraggio di dire che, cioè, tutto ciò non è finalizzato al profitto, ma alla liberazione dell'uomo, sempre l'uomo non della donna, alla liberazione, alla soluzione di problemi atavici che insomma abbiamo sempre avuto. Tutto ciò per noi è molto preoccupante e quindi insomma rimaniamo purtroppo in tutto ciò solamente spettatori. Vedremo insomma, anche se credo che non sapremo esattamente, non credo che avverrà tutto alla luce del sole, a cosa porterà questo accordo. Detto questo, siamo in chiusura di trasmissione. In seguito andrà in onda il GR. Ricordiamo che l'assemblea coordinata e continuativa si riunisce tutti i giovedì intorno alle 21 a via Pianova 357, dopo l'assemblea di sostegno alle lotte della logistica. Siamo quindi in conclusione, diamo il nostro saluto a tutte e a tutti, e in particolar modo un abbraccio a tutti coloro i quali sono privati della propria libertà personale.